Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, benvenuti in questo nostro appuntamento della 229esima puntata di Tutto un po', come detto anche la nostra sigla. Come sempre Carletto Fiorucci presente a questo appuntamento. È una settimana per il territorio del comune di Guardadino molto molto importante, cioè si celebra la festa dei Giochi delle Porte, 46esima edizione, una festa di popolo, peraltro è entrata anche nello statuto comunale. Questo è una cosa importante per una festa identitaria, per dare anche un po' di vita al centro storico, venerdì, sabato e domenica. Dopo questo preambolo saluto Carletto Fiorucci, anche perché abbiamo un ospite d'eccezione come l'architetto Nello Teodori, che ritorna nella nostra trasmissione per fare diciamo un po' un punto proprio della piazza centrale,
anche una virgola magari,
anche una virgola ci farà anche punto e virgola, e ringraziamo perché accetta sempre i nostri inviti a venire qua in studio. Carletto, a te.
Allora, buongiorno a tutti, buongiorno Nello e grazie di aver accettato l'invito. Tu sai che più volte ti ho cercato per parlare un po', a parte dei lavori, progetti che stanno facendo in questo momento, ma anche e soprattutto del futuro del nostro paese per quanto riguarda il centro storico, per quanto riguarda la piazza, per quanto riguarda la rivitalizzazione di questi luoghi che una volta erano, tu ricordi bene perché hai fatto la gioventù con me, erano un'agorà, no? Per la piazza, le passeggiate, le discussioni di politica, di donne, magari i motori, insomma era un luogo di incontro dove adesso invece è diventato un deserto. Quindi la prima cosa che ti chiederò è: secondo te la piazza, questa piazza che tu ricordi una volta io volevo abbattere, sì. le case di Rosi che stanno attraversato la piazza, che sono state costruite dal Cardinal D'Ammonte nel 1519-20, se non ricordo precisamente l'anno, ma a parte questa fantasia che non è andata in porto, come si può fare in modo che la piazza abbia un decoro e sia rivisitata, insomma, dalle persone?
Quello, diciamo così, della piazza che tu mi poni come problema, in realtà, diciamo così, tocca un punto fondamentale che ha interessato gli urbanisti soprattutto nel dopoguerra, perché è nel dopoguerra e soprattutto dopo gli anni 60 che i centri storici italiani, centri storici che per la verità molto spesso sono più di collina che di pianura, hanno subito un inevitabile spopolamento, e questo è il prezzo praticamente che si paga per quella che viene definita, diciamo così, lo sviluppo economico e sociale, diciamo, del paese. In realtà, diciamo così, lo spopolamento dei centri storici è fondamentalmente trainato da due aspetti: da un'economia che cerca chiaramente localizzazioni dei servizi più facilitati, dove è più facile naturalmente per le popolazioni, diciamo, arrivare, e naturalmente se la tendenza dell'economia, che poi è trainante di tutti questi fenomeni, è questa, è evidente che si va a configurare, diciamo, come dire, l'abbandono della strutturazione urbanistica storica e invece la creazione di altre aree di espansione che sono quelle che attraggono poi alla fine gli abitanti e la comunità. I centri storici, ma questo non lo dico io, lo dicono naturalmente, diciamo, personalità molto più autorevoli di me, il paradigma proprio di questo è per esempio osservare quello che accade in alcuni centri storici di livello mondiale, di livello turistico mondiale, come ad esempio un paradigma è Venezia, che è diventata sempre di più praticamente un museo a cielo aperto, che perde gli abitanti, viene visitato naturalmente per la sua bellezza storica, ma ha perduto fondamentalmente quello che è il suo obiettivo centrale fin dalla sua nascita, di essere un luogo della residenza e un luogo della collettività,
gli abitanti di... sociale. Ti interrompo per l'economia della trasmissione. Gli abitanti di Venezia sono trasferiti tutti a Mestre praticamente, quindi lì sono soltanto case che servono per i turisti per poter venire.
A Venezia è stata soprattutto in un certo periodo storico, nel periodo, diciamo così, di massima espansione, in cui naturalmente Venezia veramente dominava il mondo, è praticamente passata dall'essere allora uno dei centri, una delle città più grandi e più potenti del mondo, ad essere quello che è oggi, in realtà una città tra virgolette fantasma.
Sì, senti Nello, però passiamo al concreto. Se tu dovessi dare un suggerimento alla nostra amministrazione, come penseresti, come immagineresti l'arredo urbano di questo paese, l'arredo della piazza per esempio?
Ma diciamo così, adesso, come dire, no? Sottolineare proprio gli aspetti tipologici, francamente, attraverso la radio è realmente molto difficile, ma io parto da un presupposto fondamentale che può sembrare apparentemente anche, come dire, trattare aree urbane della stessa città, però avendoci attenzioni di tipo diverso, capito? Io, dal mio punto di vista, ma naturalmente questa non è una soluzione, ma è una delle tante, come dire, possibilità che messe insieme possono ridare vitalità al centro storico, è osservare veramente il centro storico come un qualche gioiello della città sul quale si deve spendere veramente in termini di qualità, di servizi, di accessibilità e quindi, diciamo, come posso dire, di attrattività.
Ecco, io non vorrei fare paragoni che poi naturalmente trovano il tempo che trovano, perché ci sono condizioni sociali, condizioni turistiche diverse. Gubbio, per esempio, nel centro storico è ancora abbastanza vissuto, visitato, eccetera, eccetera. Ci sei a Gubbio, quindi vedi la differenza fra quello che è il centro di Gualdo e il centro di Gubbio?
In realtà, per alcuni versi, naturalmente, facendo le dovute differenze, perché sono un po' inevitabili, però voglio dire, lo spopolamento del centro storico è un problema centrale anche per Gubbio.
Anche per Gubbio.
Sì, perché Gubbio, un po' come Gualdo, anche se dal punto di vista morfologico è un po' diversa, però la potremmo considerare anche Gubbio più una città di collina che di pianura. Cioè alcuni nodi fondamentali della città sono molto in alto, e quindi, diciamo così, questo evidenzia di nuovo, per esempio, un fatto che dal mio punto di vista, dal mio punto di osservazione, mi sembra abbastanza chiaro. Cioè, se uno prende l'Umbria nella sua integrità, l'Umbria è ricca praticamente di centri storici, ma l'Umbria è una regione, anche questa, dove i centri storici sono soprattutto di collina. Poi ci sono alcuni pochi centri storici che sono di pianura. Guarda caso, i centri storici di pianura sono quelli che ancora reggono, diciamo, rispetto a una fenomenologia negativa che è quella dell'abbandono dei centri storici. Chi sono? Foligno, Città di Castello, che sono città di pianura, dove la permeabilità...
Anche diciamo, Spoleto ci metterei.
Sì, però fino a un certo punto, perché anche Spoleto,
un po' di collina,
comunque,
anche Spoleto
ha una sua caratterizzazione di tipo collinare. Ecco, voglio dire, questa è una semplificazione, ma non tanto, che in effetti, se uno va ad osservare, guarda caso, i centri storici che in qualche maniera si difendono, e si difendono meglio rispetto a questo fenomeno negativo che sta portando i centri storici, diciamo così, ad essere più luoghi da visitare ma non luoghi da abitare, sono soprattutto, come dicevo, sintetizzando, una differenza tra quelli collinari.
Ma perché c'è questa differenza tra la pianura e la collina?
Perché la pianura rende, diciamo così, molto più semplice diciamo, come dire, la percorribilità della città e quindi la permeabilità. A Foligno, ad esempio, si può andare benissimo nel centro storico della città con una bicicletta, cosa che ovviamente nei centri storici di collina, anche se oggi esistono praticamente,
certo,
però è evidente, voglio dire, che questa permeabilità facilitata facilita, voglio dire, anche il mantenimento dei servizi nelle aree storiche.
Sì, prima di intervenire questa mattina, ricordo, abbiamo l'architetto Nello Teodori, lo presentiamo perché magari qualcuno non lo riconosce, nel senso come voce chiaramente, e ci sta facendo una bella lezione, già è la seconda volta che viene qui e si parla di centri, non soltanto il centro dove è a sede la nostra radio, ma di centri storici a livello umbro, dove lui è un profondo conoscitore perché appunto ha studiato la materia e ci dà queste notizie che sono interessantissime, soprattutto per chi ama stare nei centri e capisce le difficoltà che ci possono essere tra, ecco, le colline, le pianure, proprio perché la conformazione è differente. Però adesso, Nello, facciamo un attimo di pausa con un po' di musica, perché bisogna alleggerire un po', perché queste tue lezioni sono interessantissime, ma per chi è ignorante
non erano pesanti in quel
assolutamente, però un po' di musica, se hai qualcosa da ascoltare te lo facciamo sentire. No, però tu sei un rocchettaro e sicuramente non lo metteremo. A tra poco.
RT. Ciao automobilista, hai bisogno di un aiuto di fiducia per la tua macchina? Affidati all'esperienza e alla competenza di Autofficina Meg di Marinelli Antonio e Marco. Da noi trovi tutto in un unico posto: meccanico, elettrauto, gommista. Siamo in via Fano 68 a Colle di Nocera Umbra. Vieni a trovarci o chiamalo 0742 81 0128 per prenotare il tuo appuntamento. Officina Meg di Marinelli Antonio e Marco, il tuo punto di riferimento per un'auto sempre al top. Via Fano 68 a Colle di Nocera Umbra.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web app gratuita.
Spalanchiamo le finestre il mondo che con le parole perse costruiamo un bel discorso. Io voglio te.
RT.
Quando bevo acqua Rocchetta, mi disseto, mi idrato e mi depuro in un colpo solo. Per questo l'ho scelta, perché Rocchetta è buona, super leggera e depura l'organismo da scorie e liquidi in eccesso. E giorno dopo giorno fa bene al mio corpo. Parola di Michelle.
Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
Plin plin.
RT presenta Pillole di informazione ESA. Più raccolta differenziata con l'impegno di tutti i cittadini. A cura di ESA SRL, gestore pubblico dello spazzamento e raccolta dei rifiuti nel comune di Gualdo Tadino. L'isola ecologica. Hai mai sentito parlare dell'isola ecologica di ESA? È un'area aperta al pubblico dove ogni cittadino gualdese e anche del comune di Fossato di Vico, ma non le imprese, può conferire gratuitamente diversi tipi di rifiuti nelle quantità e modalità stabilite dall'apposito regolamento di ESA, nel rispetto della normativa nazionale. Cosa si può portare all'isola ecologica? Carta e cartone, vetro, plastica, metalli vari, inerti, pile, neon, legno, elettronici, TV, frigoriferi, congelatori, oli vegetali, pneumatici, potature e altro, previa informazione dagli operatori addetti di ESA. Gli orari di apertura sono il lunedì e il sabato dalle 8 alle 12, mentre dal martedì al venerdì gli orari variano a seconda della stagione, dalle 15 alle 19 in estate e dalle 14 alle 18 in inverno. L'isola ecologica si trova nella zona industriale nord di Gualdo Tadino, presso la sede dell'ESA, in via dell'Osteria. Per ulteriori informazioni puoi contattare il numero di telefono 075 91 42 561, dove un operatore sarà a tua disposizione per qualsiasi domanda o informazione. Ricorda che puoi anche prenotare il ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti direttamente a domicilio. Fai anche tu la tua parte per un ambiente più pulito e sostenibile. Pillole di informazione ESA. Più raccolta differenziata con l'impegno di tutti i cittadini. A cura di ESA SRL, gestore pubblico dello spazzamento e raccolta dei rifiuti nel comune di Gualdo Tadino.
ESA è aperta al pubblico ogni lunedì e sabato mattina dalle 8 alle 12, dal martedì al venerdì il pomeriggio dalle 15 alle 19.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM, DAB Web, app gratuita.
Dovunque tu sia, con ogni mezzo d'ascolto, in qualsiasi situazione del giorno o della notte, RT è lì con te. Le emozioni si fanno musica.
Di tutto un po'.
Allora, riprendiamo la nostra conversazione con l'architetto Nello Teodori. Volevo, prima di chiudere il discorso sul centro storico, a parte l'arredo, che bisognerà migliorarlo ovviamente, bisognerà trovare delle soluzioni, ci vorranno degli esperti anche per capire come è meglio organizzare, no, Nello? Io ti volevo chiedere, ma a livello di economia nel centro storico si può fare qualcosa attraverso una rivitalizzazione del commercio, cioè trovare dei negozi che attirino l'attenzione delle persone?
Allora, così come accennavo anche precedentemente, in realtà poi alla fine, a parte, come posso dire, no, la programmazione, la gestione, come dire, della cosa pubblica che fanno le istituzioni, però bisogna sostanzialmente dire questo, che le istituzioni non possono, come dire, sempre avere in mano, certo, il pilota e il volante praticamente, certo, dell'automobile. Molte volte questa automobile in realtà è guidata, come dicevo, dai fenomeni economici. Allora, rivitalizzare un centro storico significa inevitabilmente, come dire, riproporre anche una consistenza dei servizi, sì, cioè l'attrattività nasce praticamente dalla presenza dei servizi. Questi servizi sono di varia natura, ma tra i quali anche quelli commerciali. Se non si ricrea una dinamica interna, è evidente che le attività commerciali volgono lo sguardo verso aree più favorevoli.
Ecco, qui noi abbiamo ancora una banca, che è la, sì, banca adesso come si chiama, non lo so, sì, una volta dell'Etruria, adesso
Biper,
un altro nome, sì, e abbiamo il comune, due servizi essenziali comunque, sì, però prima, una volta centro c'erano due o tre banche, c'erano molti altri servizi, eccetera, eccetera. Ecco, ma come
c'è la farmacia.
La farmacia.
In realtà un tempo il centro storico, in particolare la piazza, raccoglieva su di sé quello che in termini così un po' larghi potremmo definire sia i centri commerciali, il centro commerciale, che era una sorta di centro commerciale diffuso, e il centro amministrativo e il centro dei servizi. Oggi, diciamo così, questa struttura sociale di base, che è economica e che è commerciale e amministrativa, si è andata un po' perdendo, perché naturalmente c'è stato uno sviluppo che, come dicevamo, che ha proiettato i servizi più verso l'esterno piuttosto che potenziare quelli all'interno, e questi sono i fenomeni determinati dalle
economie. Volta c'erano anche i medici al centro, no?
Ma non solo, una volta c'era anche un'altra cosa. Questa cosa io me la ricordo un po', perché per un periodo sono stato amministratore. Esistevano per esempio i piani commerciali. I piani commerciali erano comunque uno strumento, perlomeno per quanto riguarda il settore economico e commerciale, era uno strumento che le istituzioni potevano giocarsi dal punto di vista della programmazione, della pianificazione, ma anche del controllo del sistema, hai capito? Per cui si sapeva che certe attività potevano stare lì, non potevano stare qua. Ora, per esempio, una cosa che a me, sulla quale io mi sono sempre un po' così interrogato e sul quale, diciamo, un po' anche riflettuto, è questo: cioè, se il centro storico deve essere, un po' come dicevamo all'inizio, un luogo dove si sofferma di più la questione della qualità, cioè dove tu devi lavorare veramente per renderlo un po' un luogo privilegiato della città, se vuoi in qualche maniera recuperare, diciamo, una funzione centrale di quella che è la città storica, la città identificativa della comunità, allora voglio dire, bisognerebbe avere, ad esempio, questa secondo me è una piccola soluzione, avere la possibilità, faccio un esempio molto concreto, che se ci deve essere in una città, faccio l'esempio un po' più stupido, una gioielleria che vende effettivamente una produzione di altissima qualità, tu dovresti essere in grado di stabilire che quel tipo di attività può stare nel centro storico e non in un altro luogo della città. Cioè, come dire, creare degli elementi, chiamiamoli così, di sistema, che indirizzano anche i vettori commerciali su certi punti piuttosto.
Ma ci vorrebbe anche le persone che investono in questo settore, quindi non
ma le persone investono nella misura in cui praticamente sanno che dove investono c'è una potenziale
in questo momento sono aperti alcuni spazi, nel senso che alcune persone, poche però, hanno cercato di aprire nel centro storico. Lo sai che lo vivi il centro storico, è poco ancora, però credo che da parte anche del tessuto sociale, del tessuto commerciale, dovrebbe essere qualche idea che, per poter fare in modo che venga la qualità che dicevi tu.
Se ci sono degli imprenditori che sono coraggiosi innanzitutto e che hanno a cuore chiaramente la città, e questi ben vengano, perché effettivamente sono quelli che in qualche maniera scelgono di fare un percorso più difficile, ma che è finalizzato, diciamo così, anche, come dire, no, a un progresso di tipo anche sociale, a una qualità, diciamo, di tipo sociale. In fondo diventano praticamente come dire, costruttori di qualità. Però ovviamente non è che gli imprenditori sono tutti così magnanimi, insomma.
Illuminati.
Tutti quelli che arrivano, ben vengano.
Io volevo farti fare una riflessione, facciamo anche noi qui. I centri storici sono un po' reinventati. Molti hanno preferito, molti imprenditori sono buttati nel food, e molti centri, penso a Foligno, dove il proprio centro, Piazza della Repubblica, il corso che va da Piazza della Repubblica a Piazza San Domenico è pieno di food, cioè dove si mangia, dai ristoranti ai pub, insomma. e vedo che piano piano sta prendendo il centro di Guardo Tadino, dove la nostra emittente ha sede, già ce ne sono in centro, no? Questo, ecco, questa trasformazione, perché poi i negozi, come dicevi tu, di qualità nei borghi piccoli è sempre più difficile, è vero, io vendo, sono unico a vendere questo tipo di occhiali, ma li devo vendere a un prezzo alto e sai benissimo che questa crisi non è facile. Allora il food, ecco, non potrebbe essere un'idea?
Sì, il food è certamente un'idea trainante, però quando si affronta il problema del food lo si potrebbe affrontare da due angolazioni diverse. Da una parte quello che è, insomma, una tendenza e un fenomeno che può aiutare, come dire, no?
Sì.
Una problematica che è quella di cui parliamo questa mattina. Poi però il food ha anche, diciamo così, si scontra un po' con i livelli della tradizione, capito?
Sì,
per cui sì, praticamente questi fenomeni tendono ad alterare, come dire, un patrimonio di storia e di cultura con i quali comunque un poco bisogna farci i conti.
Diciamo, Nello, che qua, da altre parti, mi pare in Cangualdo hanno un negozio, ha fatto una cosa simile. Da altre parti abbinano il food anche a qualcosa di culturale, cioè cercano gli spazi di fare in modo che sia anche un veicolo culturale. Questo potrebbe essere una soluzione?
Sì, no, questo sicuramente. Comunque quello che io intendo dire è che il food dovrebbe sempre, come dire, fare un po' i conti con la tradizione, capito? Cioè riuscire a mettere insieme le due cose per far sì che non ci sia una perdita di identità. Adesso è un discorso molto complesso.
Tu dici, il sushi è meglio che non sia in centro. Diciamoli parole semplici.
Ascolta, io volevo.
Comunque, tornando un attimo, voglio fare un piccolo appunto. Sì. Siccome tu prima mi citavi Gubbio,
sì,
allora volevo dire questo. Io ci abito a Gubbio, per cui un pochino riesco. Guarda caso che a Gubbio praticamente si indeboliscono le attività commerciali di quello che era l'asse strutturale commerciale di Gubbio, che era Corso Garibaldi, sì, e invece dove cresce praticamente la presenza anche turistica, la presenza di ristoranti, di attività commerciali, in quella che è la zona fondamentalmente più piana di Gubbio, che è San Martino, sì, che peraltro è ultimamente servita da parcheggi praticamente vicini ed esterni.
Ecco, questo è un argomento che abbiamo un paio di minuti proprio per affrontare. I parcheggi, i centri storici lamentano questo, non soltanto Guardo Tadino, ma un po' tutti. Ecco, tu sei un amministratore in questo momento. Per fare i parcheggi, sei anche un tecnico, quindi che si può fare? E lì a Gubbio c'è un bel progetto, non so se va avanti, dei parcheggi sotterranei, no? Lì
per, sì.
Che si può fare in questi borghi, soprattutto quelli di collina, come hai detto?
Cioè a questo punto dovrei fare un passo indietro, dovrei fare un passo indietro praticamente forse di...
Di quanti anni?
Di... quasi 40 anni.
Eravamo bambini.
Pensi a Santa Margherita?
Io penso e a questo punto mi devo autocitare inevitabilmente.
Ma sei un tecnico, giustamente, hai studiato per questo.
Nel momento in cui io ero vice sindaco di Gualdo e avevo la delega all'urbanistica, tra le altre cose, io sono stato quello che ha fatto la variante del piano di recupero dell'orto Mavarelli. Esatto. Adesso mettersi a spiegare praticamente il senso di quella variante è un po' lungo, però quella variante fu in fondo, diciamo così, mettere alcuni punti fondamentali che dovevano aiutare i servizi e l'accessibilità.
Era prevista anche a scala mobile, se non ricordo, no?
Te lo dico adesso. Allora, uno degli elementi strutturali di quella variante fu il fatto che chiesi l'inserimento dell'ascensore, perché è inutile che apparentemente due aree sono vicine in pianta, su una pianta topografica. Se poi tra il parcheggio dell'Orto Mavarelli e Piazza del Soprammuro ci sono 100 metri di dislivello, capito? Certo. Quello fu, insomma, uno dei punti cardine in cui naturalmente si potenziò il sistema ettometrico alternativo come funzione proprio di accessibilità al centro storico. Ma il senso di quella variante sul piano proprio pianificatorio qual era? È che era che una città fondamentalmente a forma lineare, perché il Colle di Gualdo, il Colle Sant'Angelo, è un sistema lineare, cioè è molto lungo e molto stretto. Nei punti, diciamo così, centrali e distretto, in fondo si collocava l'area praticamente dell'Orto Mavarelli e sull'altra sponda Santa Margherita. Teniamo conto di un fatto, che allora, per esempio, l'ospedale era un punto aggregativo di altissimo livello. Quell'area della città, oggi un po', diciamo così, no? Sì, caratterizzata dai giardini pubblici, ma certamente che non ha più la vitalità di quel tempo. In quel periodo, diciamo, era un'area che aveva una necessità, uno di essere servita perché comunque c'era l'ospedale, e l'altra perché dal piazzale di Porta Romana in fondo nasce l'asse di via Franco Storelli, che è più o meno pianeggiante, a parte, diciamo, quella piccola salitina per arrivare a Piazza Garibaldi. Per cui il grande progetto, diciamo, di accessibilità e funzionalità dall'esterno e di penetrazione verso la città, qual era? Era avere due sponde di accesso, due porte, che era praticamente parcheggio dell'Orto Mavarelli e il famoso parcheggio praticamente di Santa Margherita, il quale poteva avere, diciamo, quello sì, o le scale mobili oppure un altro ascensore. Questo sistema, sicuramente realizzato, avrebbe molto facilitato, diciamo così, di mantenere un certo interesse verso quest'area urbana.
E questa storia però non ha avuto compimento, mi sembra, Nello, no?
Questa storia è stata fatta una costruzione, rifatta ancora.
Storia, soltanto gli Orti Mavarelli.
Questa storia non ha avuto compimento, ma devo dire anche un'altra cosa, che c'è anche un'altra puntata. C'è la prima puntata, quella che vi ho descritto, che era la puntata di Nello Teodori, assessore all'urbanistica e vice sindaco. Poi c'è stata un'altra puntata nel 90 con il piano Tognoli, in cui io feci il piano urbano dei parcheggi, e nel piano urbano dei parcheggi, che non fu mai realizzato, si concentrava a posteriori ancora una volta questa strategia urbanistica, che doveva effettivamente costruire un supporto forte di servizio per il centro storico.
Ancora un'ultima cosa, poi facciamo questo, un'altra pausa.
Velocissimo,
sarò adesso. Nello, tu parlavi dell'ospedale. Se le cose andranno bene, tra poco tempo, anni forse, 2 o 3 anni, non lo so, ci sarà di nuovo un punto di riferimento presso i giardini, che vedrà rivitalizzato in qualche modo l'ospedale. Non so quale uso ne verrà fatto, però lì ci verrà della gente, ci verrà qualcuno, quindi sarà necessario anche per questo trovare il modo di fare parcheggiare la gente.
Ma quello è, secondo me, un intervento centrale, diciamo, per cercare di costruire un progetto, chiamiamolo così, usando un termine che è usato moltissimo, ma che in fondo forse chiarisce un po' facilmente. Cioè, quello è un intervento fondamentale per ricreare un sistema che abbia come obiettivo la rivitalizzazione del centro storico. Perché? Perché naturalmente rivitalizzare il centro storico, farlo tornare ad essere un luogo veramente di interesse anche attrattivo, ha bisogno di poli forti dal punto di vista strutturale e funzionale.
Anche perché chi frequenta l'ospedale o i giardini poi passa anche naturalmente per il centro storico, ovviamente.
Certamente.
No? Va bene.
C'è un attimo, un momento di pausa musicale, poi
di tutto un po'.
Allora, intanto volevo accennare a un punto di riferimento che in questo momento non c'è più, della Agualda Centro Storico. Tu ricordi l'aggregazione che c'era a quei tempi, quando c'era il bar dello sport di Gigetto? Lì si aggregavano molti giovani, c'era il biliardo, c'era la televisione, c'era lo sport. Quindi è stato chiuso, per esempio, anche lì sarebbe, se fosse riaperto, sarebbe anche lì un punto di aggregazione, no? Adesso lo dico in passato, perché attività importanti come quelle sono state chiuse, hanno depauperato un pochino anche quello che è la vitalità dei giovani. Ma poi volevo parlare di un'altra cosa che riguarda da vicino. Ti volevo chiedere, a quando ci sono state sempre tante polemiche per quanto riguarda l'abbattimento delle piante, per quanto riguarda insomma alcuni lavori che sono stati fatti, per esempio ti cito quello della Vittorio Veneto, come si chiama, dove hanno fatto il marciapiede.
Beh sì, quello lì, via 24 maggio.
Via 24 maggio, che ha avuto delle polemiche, tu lo sai, poi anche quelle delle piante della Roccaflea, che ha avuto anche questo una varia polemica. Cioè polemica, qualche volta, insomma, queste polemiche qualche volta lasciano il tempo che trovano, anche perché le piante noi ne abbiamo tante, ne abbiamo le pinete, abbiamo i boschi, insomma, certo. E poi le ricostruiamo da qualche altra parte le piante. Voglio dire, tu come la pensi da questo punto di vista?
Ma io la penso in una maniera molto semplice, tecnica e pragmatica, francamente. Intanto bisogna evitare di essere ideologici, per cui c'è una cosa, voglio dire, sulla quale mi sembra che questa città sta pagando dei prezzi anche piuttosto alti, sono alcune posizioni ideologiche rispetto a determinati temi che interessano la comunità e che schieramenti precostituiti, dove non ci si parla, fanno solo danni per la città. Questa è la prima cosa. Se tu poi mi accenni a questa vicenda delle piante della Roccaflea, allora mi offri veramente un'occasione per chiarire alcune cose. Allora, intanto, e io forse lo dimostra anche quello che ho fatto nella mia vita, a parte, voglio dire, come professionista, ma anche come soggetto sociale che si occupa di determinate cose. Io ho fatto delle battaglie piuttosto anche pesanti, non solo a Gualdo ma anche da altre parti. E allora, intanto, voglio dire, io sono proprio strutturalmente, fisiologicamente un ambientalista, però attenzione, bisogna esserlo col cervello, ambientalisti, perché le posizioni precostituite, come dicevo, rischiano di produrre solo danni. Allora, se parliamo praticamente della vicenda delle piante intorno alla Roccaflea, parliamo di un problema molto serio per il monumento, per il principale monumento gualdese. Intanto faccio un passo indietro. Di questa vicenda delle piante troppo vicine alla Roccaflea, con quello che poi comportano in termini di danni strutturali al monumento, che è uno degli aspetti negativi, di questa storia si parlava già negli anni 90. Io ho iniziato ad occuparmi della Roccaflea sostanzialmente come professionista nel 90. Ne sono passati di anni. Già negli anni 90, all'interno delle progettazioni in pratica e di stralci esecutivi sulla Rocca, io, ma non solo io, riflettevamo intorno a questo problema, perché ci sono due fattori fondamentali e negativi. Ce n'è uno che è proprio un fattore strutturale e c'è uno di tipo, chiamiamolo così, storico-ambientale. Allora, la negatività strutturale qual è? È che queste piante, piantate troppo vicino alla Roccaflea, in un paese ventoso come Gualdo, soprattutto quando piove a vento, trasmettono moltissima umidità, acqua sulle strutture e sulle murature, creando notevolissimi danni. Non sarà un caso che ultimamente è stato fatto un intervento di manutenzione straordinaria, che comunque comporta costi piuttosto consistenti, per cercare di porre riparo sostanzialmente a problemi nati da questa vicinanza delle piante. L'altra cosa, che come dicevo è di carattere soprattutto storico-ambientale, ma io queste cose le dicevo già negli anni 90, c'è anche un libro dove praticamente compare un mio disegno in Rocca 1 del 1999, in cui io, mediando un po' la situazione, perché capivo che era un problema sul quale si concentravano, insomma, rischi anche, come dire, dell'umore cittadino abbastanza complessi, comunque sia, già in questo disegno ipotizzavo che la fila più vicina alla Rocca Flea, sul versante, diciamo, ovest, fosse completamente eliminata. Dopodiché devo dire questo, che storicamente la Rocca Flea, ma praticamente fino a quando l'allora sindaco Baldassini fece piantare, forse nella sua, diciamo così, visione, la cosa poteva apparire, no, anche positiva, realizzare i giardini su alla Rocca, però purtroppo quella scelta denunciava, diciamo così, la mancanza di un approfondimento, forse, di carattere.
I giardini sono anche dentro la Rocca, no?
E quindi praticamente la Rocca, fino agli anni 60, in cui furono piantati i lecci, era completamente priva di alberature intorno. Le uniche alberature, che poi erano dei piccoli olivi di altezza praticamente molto limitata, erano quelli che guardavano su dove abita più o meno Coltagelli, ma che in realtà a livello paesaggistico non incidevano minimamente sulla visibilità di una montagna di pietra che è la Rocca Flea, e che da sempre ha dominato il paesaggio, non solo cittadino, ma anche quello territoriale. Cioè l'assenza, diciamo, di questa percezione, di questa visibilità così acuta fin dal territorio, toglie veramente valore al paesaggio.
Quindi tu dici, riassumendo, le piante possono essere benissimo tolte, chi dice di no ne fa soltanto una questione ideologica.
Ma togliere le piante è sempre praticamente un'azione, francamente, che tocca il cuore, perché non è che a me fa piacere,
sì. No, però,
vedere,
sì.
Però bisogna riflettere, diciamo così, approfondendo i problemi e cercare di trovare una soluzione. Poi, facendo una battuta un po' così per concludere il discorso, le piante si possono pure ripiantare, certo, da qualche altra. La Rocca non si può spostare.
Scusa, ho un'ultima domanda.
Sì, stiamo andando alla conclusione.
Un'ultima domanda che riguarda i lavori che si stanno facendo lungo la strada di San Guido. Che cosa mi puoi rispondere?
Ah, quelli sono lavori interni praticamente a questo progetto delle vie dell'acqua, di cui si parla ormai da alcuni anni, che è un progetto praticamente generale che io ho realizzato con l'amministrazione intorno al 2018, un progetto di pianificazione per la valorizzazione dei tracciati pedemontani che collegano fra loro le tre principali sorgenti di Gualdo, che sono le sorgenti in pratica di Santo Marzio Rocchetta, le sorgenti ai Cappuccini del Rio Romore e le sorgenti del Rio Vaccara. Cioè, nella strategia pianificatoria, diciamo, di valorizzazione ambientale e quindi anche turistico-economica, c'è questo tracciato pedemontano che ha una sorta di stazione di servizio, di partenza e di arrivo, che è la Rocca Flea, dalla quale nascono questi tracciati. Questi lavori che stiamo facendo sono interni a questo tracciato che io ho chiamato il tracciato secondario, che collegherebbe la Rocca Flea con San Guido, i Cappuccini, la sorgente del Rio Romore, fino in pratica.
Ecco, ma questo tracciato prevede un percorso pedonale, mi immagino.
Questo tracciato è un percorso pedonale. Attenzione, su questo voglio chiarire una cosa: se uno va a guardare, sembrerebbe un marciapiede. In realtà, l'ideologia stessa, il concetto stesso di questo tracciato è che è un percorso pedonale, naturalmente tenuto leggermente più alto rispetto alla sede stradale, anche per ragioni praticamente di sicurezza.
Ho capito, perfetto.
Beh, sì, stiamo andando alla conclusione.
Per poter poi il percorso abbia effetto, bisogna rivitalizzare anche le sorgenti, perché sono state abbandonate. È un discorso un po' lungo dopo questo.
Il percorso è un elemento di una strategia. Certo.
Sperando di trovare i soldi, perché poi tutto.
Ecco. No, però rispetto ai soldi voglio fare un piccolo. Sì, questo è un classico progetto fatto che potrebbe avere, come dire, i termini ed essere il paradigma di quelli che potranno essere i progetti per le aree interne di cui quindi, Gualdo no, fa
certo,
parte.
Certamente, e quindi c'è possibilità.
Qualche soldo si trova.
Qualcosa no. si trova. Grazie all'architetto Nello Todori, grazie, come sempre cuore, sì. Molto diciamo disponibile, ma soprattutto anche veramente ci illumina, sì. Perché ci spiega meglio delle cose che magari noi, io, ignorantone.
No, non gasiamolo troppo. No,
però quindi ci saranno altri appuntamenti con l'architetto e lo lasciamo adesso al suo lavoro, però con la speranza che possa ritornare magari prima della fine dell'anno.
Ok, grazie Nello, grazie a tutti gli ascoltatori, buona giornata e buon lavoro.